Dunque riprendiamo la nostra riflessione e questa mattina ci siamo lasciati un po' aiutare, anche ispirare da questa figura della donna samaritana che in realtà è un'icona della nostra umanità che ha bisogno di essere incontrata dal Signore per essere messa in grado, ciascuno di noi ha bisogno di essere messo in grado di fare il conto con quello che siamo realmente e soprattutto di fare il conto, di mettere in conto e di ripartire non da quelle che sono le nostre idee. Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ha espresso un principio assolutamente non anche rivoluzionario, ma soprattutto un principio che esige una conversione di mentalità. Il principio viene espresso in questi termini: la realtà è più grande dell'idea. E potremmo dire così: quello che noi viviamo concretamente è più grande, più importante, più vero, in ogni modo, più vero delle idee e persino degli ideali e dei principi astratti. Ora, per essere concreti, oggi pomeriggio vorrei appunto riprendere alcuni temi legati al Giubileo della Misericordia, non tanto per parlare del Giubileo, ma la suggestione che vorrei darvi è di renderci conto che viviamo in un tempo a livello del mondo, a livello della Chiesa, a livello delle nostre realtà di vita consacrate, che esigono un vero rinnovamento mentale. Il rischio è in questi ultimi 40 anni, 30 anni, di aver semplicemente dato il bianco, il rosso, il verde, di aver ritinteggiato le nostre realtà, le nostre modalità di vivere, ma non abbiamo avuto il coraggio di rivedere radicalmente alcune attitudini della nostra vita consacrata. E ora ne paghiamo un po' le conseguenze, perché ormai, e siamo abbastanza in ritardo, avendo sperato che tutto sarebbe andato bene, che le cose sarebbero aggiustate, che facendo un po' di ménage, di aggiustamenti, rendendo le cose un po'... Abbiamo sacrificato moltissime cose della nostra vita consacrata, pensando che questo avrebbe attirato dei giovani, che poi non sono arrivati. E adesso ci troviamo senza più una serie di realtà, come si può dire, esigenti, soddisfacenti della nostra vita, e senza giovani uguale. Perché non basta rendere la vita più gradevole, meno dura o più, come si può dire, più libera, perché non è una vita più libera, è una vita liberata che fa la differenza. Una vita liberata dalle nostre paure, dai nostri egoismi, eccetera. Adesso abbiamo mediamente un esercito di anziani e di anziane, con tutto il rispetto per quelle che sono qui presenti, che rischiano di non morire più. Una volta si entrava in monastero per morire, adesso nessuno più ha voglia di morire nei conventi, per carità. Certe volte si fa persino fatica a parlare della morte nei nostri ambienti. Succede, a me succede, io non sono giovane, io ho più di 50 anni, quindi insomma anch'io comincio a... ho varcato il Rubicone. Ma insomma, uno dice, ma questa sorella, questo fratello è ancora giovane, quanti anni ha? 80. In 80 non si è più giovani, eh? A 80 non si è più giovani. E cosa significa? Sì, bisogna anche accettare di fare tutto di entrare in un'attitudine di fare dei passi indietro, e di accettare di vivere la propria anzianità e la propria vecchiaia con responsabilità. Non basta dire io mi sento giovane, è un'emozione, non è una realtà. Poi tutto questo nella vita comunitaria, nella vita delle congregazioni, ha un grosso peso. Allora, quest'anno stiamo celebrando il giubileo della misericordia. Allora, che cosa stiamo celebrando o che cosa ci viene chiesto di celebrare? La cosa che stiamo celebrando non è un giubileo come gli altri, per intenderci, non sono le porte sante, le indulgenze, per carità, anche quelle, quindi prendete l'indulgenza che fa bene, attraversate le porte sante, che però ce ne sono tante, quindi c'è l'imbarazzo della scelta, ma non è questo che stiamo celebrando quest'anno. Papa Francesco, con l'indizione dell'anno giubilare della misericordia, ha indetto per la Chiesa cattolica un anno in cui si prendesse coscienza dell'importanza di quello che per la Chiesa è avvenuto nel Concilio Vaticano II, 50 anni fa. Vale a dire, un incremento di intelligenza del Vangelo che ha completamente cambiato il modo in cui la Chiesa si autocomprende. E non basta semplicemente togliere il velo, mettere il velo, accorciare la gonna, chi lo porta, chi non lo porta, non è questo che fa il rinnovamento. Poi se uno ha bisogno, io per esempio anche porto l'abito tradizionale ogni tanto quando c'è bisogno, eccetera eccetera, si può portare il velo, si può non portarlo, voi siete abbastanza, vi vedo abbastanza garibaldini in questo, quindi avete tutta una serie, chi va dal parrucchiere, chi non ci va, insomma ognuno fa quello che può, ma al di là del fare ciascuno quello che può, e non dobbiamo dimenticare che il concilio non è stato semplicemente appunto un maquillage, dice in francese, come si può dire, un rinfrescare le facciate, è qualcosa di molto più profondo. La Chiesa cattolica nel Concilio Vaticano II si è resa conto di dover ricominciare dal Vangelo per passare da un atteggiamento autoreferenziale a una capacità di stare nel mondo come lievito nella pasta. Quindi il Concilio Vaticano II è stata, come dire, la fine di un modo di concepirsi della Chiesa e della vita consacrata come appunto un mondo a parte o come il modello del mondo. Se fanno come diciamo noi si troveranno bene. No! Noi non siamo chiamati a dire agli altri quello che devono fare, noi siamo chiamati a testimoniare in modo umile e sereno una dedizione al Vangelo, ma senza pretese. E ci ritroviamo, dobbiamo essere sinceri, dopo 50 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II, avendo fatto tutta una serie, anche specialmente le suore, devo dire, in ambiente femminile c'è stata proprio una, direi normalmente, una grande generosità, capitoli, riunioni, formazioni, convegni, eccetera, 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 ma forse rischiamo di aver perso qualche treno. E voi sapete che i treni della storia quando passano poi non ripassano. E il rischio è di aver perso il treno appunto un considerarci anche come consacrati completamente parte del popolo di Dio, non un mondo a parte. Purtroppo abbiamo ancora tutta una serie di privilegi è un certo modo di guardare gli altri, direi dall'alto in basso, e con una modalità di pensare a noi stessi come se noi fossimo quelli che seguono radicalmente il Vangelo e gli altri no. Su questo Papa Francesco ha chiarito una volta per tutte: la vita consacrata non è una sequela radicale del Vangelo, perché la radicalità, l'ha chiarito parlando ai suoi ori generali, la radicalità è di ogni battezzato, che nel suo contesto, nella sua vita, è chiamato a vivere fino in fondo la sua fedeltà battesimale. Qui si dice nel primo punto, quello di oggi, la strada della libertà responsabile, liberi di vivere da figli nella grazia battesimale. Ma la domanda è: se la grazia battesimale basta, perché noi siamo consacrati? Un bel problema. Questa benedetta consacrazione, che cosa è? E soprattutto in che cosa poi la si può riconoscere? Sapete, fino al Concilio Vaticano II, perché qualcuno, non so se vi siete posti il problema, come mai i conventi sono vuoti? Come mai i seminari sono vuoti? Perché? Ma è molto semplice. Se qualcuno di voi fa il conto di quanti figli eravate, fate poi la proporzione, il Papa deve decidere. Non può dire facciamo figli e facciamo monaci, deve decidere, perché non si può fare a quel tempo. Perché se la Chiesa dice la natalità a tutti i costi, i conventi saranno sempre più vuoti. Se invece vuole che i conventi siano pieni, bisogna rinunciare alla natalità, e tra poco saranno più i musulmani che i cattolici. Bisogna decidere, non sono più 11 figli su cui due ne facciamo due suore e un prete. Qui non siamo più a questa situazione, giusto? Quindi c'è un problema di ordine assolutamente banale. E poi c'è un altro problema più profondo. Il problema più profondo è che fino a 50 anni fa, cioè fino al Concilio Vaticano II, se uno metteva in conto di rinunciare alla sessualità, aveva già un buono per entrare in paradiso. No? Cosa ci hanno insegnato da bambini? Che se si evita il sesso si è già a buon punto. E quanti di noi, mi ci metto anch'io, sono fatti religiosi perché così si evitava di fare quelle cose brutte, sporche, senza avere tutti quei problemi. Ma il Concilio Vaticano II e nell'Amoris Laetitia ultimamente è stato ribadito e detto per la prima volta in 2000 anni che la sessualità è una cosa buona ed è una cosa assolutamente bella. È chiaro che i conventi si sono svuotati, no? Eh sì, perché quando tu dici che se tu rinunci alla sessualità già guadagni qualcosa, e quando invece tu dici a un giovane oggi, ma non hanno bisogno che glielo diciamo, lo sanno già da loro, che la sessualità è una cosa stupenda, bellissima, è chiaro che per diventare monaci o suore, eccetera, eccetera, non basta voler evitare l'inferno. Bisogna avere qualche motivo in più, o più precisamente, qualche motivo diverso. Mi spiego? Quindi, che i conventi siano vuoti e che i monasteri siano vuoti e che, ancor più chiaramente, i seminari siano vuoti, non deve destare nessuna meraviglia. E non pensate che questo potrà cambiare. Noi siamo destinati dal punto di vista delle nostre istituzioni, così come noi le concepiamo, all'estinzione, ci piaccia o non ci piaccia. Vi vedo già, mi sono diventato già meno simpatico di stamattina. Non sono qui per essere simpatico. Però stiamo girando attorno da troppo tempo. E come stiamo girando attorno da troppo tempo a questo? Cioè, attenzione, non ho detto che la vita consacrata è in estinzione, ma alcune forme, anzi, le forme di vita consacrata come noi le abbiamo conosciute sono in estinzione. E non è una cosa brutta, può essere una cosa assolutamente bella. Dipende da come noi la viviamo. Vi vedo pensierose, non fa niente. Perché ritorno al tema della libertà di cui parlavo stamattina, cioè se noi continuiamo a pensare di poter tenere in piedi questo teatro, moriremo sotto le macerie. Mi spiego? Se invece noi cominciamo a dire no, questo teatro, quello a cui siamo abituati, non ha più senso, allora possiamo avere qualche guizzo anche di fantasia per inventare nuove forme, o meglio, un nuovo modo per continuare a vivere la nostra vita consacrata, ma non per conservare quello che abbiamo vissuto. Se voi fate una proiezione sociologica, tra 10 anni quante saranno le suore di San Giuseppe di Aosta che conosco meglio? Le trasferiremo a Notre-Dame. E attenzione, parlo delle suore di San Giuseppe di Aosta perché le conosco meglio, ma il problema non è appunto, non è dire se le suore di San Giuseppe di Aosta hanno senso o non hanno senso. La loro vita ha senso o non ha senso? Ha valore o non ha valore? Non è questo il problema. Perché la nostra vita ha valore se noi la diamo fino in fondo, accettando anche che le nostre istituzioni muoiano. È una cosa molto strana nei nostri ambienti, una cosa molto strana e molto disumana. Noi siamo assolutamente abituati a vivere la morte delle persone. Quando muore una suora, in 3 giorni è finito tutto. Giusto? Si libera la camera, si ridà la tinteggiatura, si mette a posto e avanti il prossimo. Giusto? Ma è normale, per carità. Se poi ha 95 anni, 104 anni, che si sta aspettando che muoia da un po' di tempo, è anche un sollievo in alcuni casi, per la sorella, per il fratello e per la. È inutile che diciamo storie. Deve essere molto, molto. Ma è strano. La morte delle persone nei nostri ambienti è una cosa che viviamo assolutamente serenamente, normalmente. Ma quando chiudiamo una casa è un dramma. Allora non si riesce a capire. Cos'è più importante? Una casa, una scuola, un collegio o una persona? Ed è drammaticamente da noi non piangiamo le persone se non perché muore la madre generale di incidente o muore una suora, cioè piangiamo poco, succede che anche noi piangiamo, ma normalmente non piangiamo per le persone. Ma per chiudere una casa è un dramma. Basterebbe fare il conto dei capitoli, quelli verbali, li chiamate così, penso anche voi, i verbali dei consigli generali, eccetera. Cioè, di quanto tempo un consiglio generale spreca o impiega per le case, i collegi, le scuole e quanti verbali sono fatti per le persone. Avreste delle sorprese? Giusto? Tu che che fai parte, che conosci, che è generale, chi, cioè, ma sarebbe proprio, no, non vi dico di fare chissà quale, ma è proprio fare un'indagine, cioè su 100 verbali, per modo di dire, di che cosa ti parla queste verbali? Normalmente di questioni istituzionali, di fondi, vendiamo, compriamo, chiudiamo, non chiudiamo. Ci sono case che si stanno chiudendo da 30 anni e sono ancora aperte. E intanto sono morti tutti. Ora questo ci deve fare molto pensare. Perché stamattina, cosa abbiamo detto stamattina? Dove era il punto cruciale? La relazione tra il Signore Gesù e la persona. Quando, non so se avete riletto il testo con calma, quando i discepoli tornano e che trovano il Signore Gesù con questa donna in un'ora non competente, come se trovaste me a mezzanotte con qualche suora nella mia camera, insomma, se avete la luce accesa e Michele Davide che si intrattiene nottetempo con una suora, non pensate male, ma neanche bene. I discepoli sono imbarazzati di questa storia. Il Signore Gesù non è assolutamente imbarazzato. Perché? Perché nella sua esemplarità umana, il Signore vive una relazione con la persona che ha davanti a sé. Grazie a Dio non vi conosco, quindi sparo nel mucchio, per cui non so chi prendo e chi... per cui se qualcuno si sente preso non è intenzionale, è casuale, diciamo così, che è un proiettile vagante, non miro a nessuno, non miro a nessuno, neanche a suo genere, per carità. Capite che questo è un problema grosso per noi. Mentre noi leggiamo i Vangeli, mentre noi quando pensiamo in termini evangelici siamo continuamente riportati alla sfida di ripartire dalle persone per quello che siamo, poi nella pratica la nostra trappola continua sono gli aspetti istituzionali, le case, le opere, eccetera. E sono passati 50 anni da quando avevamo intuito che non era questa la cosa importante. La cosa importante è che voi, come noi, possiate vivere insieme, gioiosamente, felicemente, cercando di volervi bene per quello che potete. Perché non si può voler bene più di quanto si riesce a volere. Bisogna anche accettare tutta una serie di cose. Ma la domanda è, la nostra vita consacrata siamo noi o sono le nostre opere? Le opere intendo le istituzioni, le case, i servizi. E soprattutto qual è stato il grande incremento del Concilio Vaticano II a livello di intelligenza del Vangelo? Una vita consacrata che non ha più bisogno di essere separata dalla vita degli altri, giusto? E nel Concilio abbiamo intuito, abbiamo compreso meglio, che essere religiosi significa seguire il Signore secondo quello che noi sentiamo, e non attenzione per avere un posto in paradiso più alto, perché rimarrete deluse. Rischiamo persino di trovarci in un posto più in basso. Anche questa storia del risarcimento perpetuo. Nessuno vi ha chiesto di rinunciare a un marito, a dei figli, a dei nipoti, a dei bisnipoti, insomma affari vostri. Non è che già che io ho rinunciato a questo adesso ho diritto al risarcimento. In certi casi si assiste, soprattutto negli anziani, a questa sorta di pretesa di un risarcimento danni di guerra, già che io adesso, ed è molto ridicolo per esempio quando degli anziani si mettono al pari dei giovani, già che c'è il telefonino lei, anch'io, poi magari non lo sa neanche usare. Questa è la logica del risarcimento. Già che noi quando eravamo giovani non potevamo fare questo, non potevamo, allora adesso, adesso non è che il voto di castità va in pensione, ma che certamente, ne parleremo giovedì se riusciamo, a una certa età la castità non è più legata alla sessualità, normalmente dovrebbe essersi un po' pacata la storia, ma per esempio la castità passa attraverso tutto quello che concerne la gola e le medicine. Il sesso diventa cibo e medicine. E se in giovinezza bisogna essere temperanti nella sessualità, in vecchiaia bisogna essere temperanti in medicine, visite mediche, TAC, risonanze magnetiche, eccetera, eccetera. E soprattutto, come in un noviziato non si ammette che le novizie parlino dei loro sogni sessuali, non penso, così, non penso che in un noviziato ogni novizia racconta che ho visto quel ragazzo per strada, mi piaceva, no, subito la mandate via, immagino, e però attenzione, come da una giovane non si può accettare che parli delle sue fantasie sessuali, da una persona di una certa età non si può accettare che parli sempre di tutti i suoi acciacchi fisici, perché sempre di fisico si tratta, in certe comunità al mattino è un bollettino medico, ho dormito, non ho dormito, ma questo è niente, poi c'è la digestione e tutto il resto, che diventano poi gli argomenti principali e esasperanti di una vita. Allora, guardate, sono cose molto importanti, perché se noi perdiamo questi freni la vita comunitaria diventa molto difficile, o no?
Sì.
Quindi si tratta di ascesi, perché noi tutti noi sappiamo bene cosa significa appunto reprimere gli istinti sessuali, non parlare di certe cose di cui si parla, poi quando arriva il punto di parlare appunto del piede che mi fa male, della schiena che e ho bisogno di questa medicina e non sono andata di corpo, ecco perché è bella, capite che poi la vita della comunità diventa una cosa impossibile. E manca il rispetto reciproco, manca per esempio quel pudore, senza il quale la qualità della nostra vita viene a mancare. Mi guardate male, non fate male. Cioè, perché attenzione, questi problemi di cui noi ci occupiamo normalmente di problemi per i quali non possiamo fare niente. Io sono molto, sono detta, mi conosce, sono molto concreto. Voi per le vocazioni non potete fare niente. O per carità, potete fare l'adorazione eucaristica a gogo, per carità, ma non è che se voi fate 3 notti adorazione eucaristica alla settimana qualcuno vi garantisce 10 novizie all'anno. Non mi sembra. Quindi, poi vabbè, fate quello che volete, impegnatevi come volete, ma diciamo sono delle cose tipo appunto i giovani che non ci sono, su cui voi non potete fare niente, ma noi possiamo fare molto sulla qualità della nostra vita così com'è, sulla bellezza della nostra vita così com'è, sulla verità della nostra vita. Siamo 4 vecchie sgangherate, sì, ma cosa facciamo di questa vita? Un bollettino medico perpetuo? Un egoismo perpetuo? Ho bisogno, ho bisogno, ho bisogno? Oppure come molte donne della vostra età, che sono nonne e bisnonne, ancora una capacità di amore e di dedizione. Pensate un po', ci sono famiglie al sud Italia che vivono per le pensioni delle bisnonne. Tu che sei in Calabria lo sai. Se voi chiedete all'economa della vostra congregazione, dovete chiederle sempre se con la vostra pensione pagate le vostre spese. Io penso di no. Perché facciamo una vita lussuriosa. Le econome sanno la verità. In comunità bisogna fare. Allora, vivi della tua pensione e, attenzione, tenendo conto che persone come noi, come voi, io non ho ancora la pensione, non solo vivono della loro pensione, ma fanno vivere con la loro pensione. Noi con le nostre pensioni manteniamo dei castelli vuoti, scaldiamo delle basiliche che non servono a nessuno, teniamo in piedi dei monumenti. E ormai non c'è più tempo, perché lasciate ogni speranza voi che entrate, nel senso che non entrerà più tanta gente da poter occupare questi spazi, è impensabile. Ma non perché i giovani non sono generosi, perché non c'è la materia prima. L'unica speranza è che in futuro i musulmani diventino religiosi. Capite? Perché vi dico questo? Perché cos'è questa predica del pomeriggio un po' avvilente? No, non è per avvilirvi, è perché c'è un'urgenza di discernimento. Questa donna di stamattina, ve la ricordate? La samaritana, che in certo modo viene presa, come dire, Gesù la mette davanti a una domanda molto seria: va a chiamare tuo marito. La risposta quale poteva essere? Vado. Invece quella donna dice a Gesù: no, mi spiace, io non ho marito. E Gesù dice: ah, in questo hai detto il vero. Ora, questo vero, ritorno a quello che dicevo prima, questo vero non riguarda solo la nostra vita personale, quello a cui vi ho esortato questa mattina, cioè dire il vero di quello che sono, di quello che sento, e molte volte il vero di quello che noi sentiamo, viviamo, è quello che soffriamo. Dobbiamo anche essere onesti nel dire: io soffro di questo, io soffro per questo. Ma questo vero, che sicuramente è il vero di ciascuno di noi, su ciascuno di noi, deve diventare anche il vero delle nostre realtà condivise. Non possiamo far finta che o far finta di. Mi spiego? E ci vuole coraggio. Il coraggio che ci viene dal Vangelo. Il coraggio che ci viene da quella intuizione che la Chiesa ha vissuto durante il Concilio Ecumenico Vaticano II, in cui la cosa importante non è conservare quello che siamo stati. La cosa importante non è avere nostalgia di noi stessi, quando eravamo tanti, quando facevamo questo, quando facevamo quell'altro, ma avere questa fiducia nel Signore che opera ancora con noi. E che non smette di donarci il suo spirito per intuire come essere fedeli fino alla fine. Ma essere fedeli, appunto, quando si è madri, quando si è nonne, quando si è bisnonne, non è la stessa cosa. la vita ci chiede anche una capacità di, come dire, di assumere attitudini diverse. Non si può a 80 anni fare quello che si faceva a 50 o a 30, e non si può dire io ho sempre fatto questo. Tu hai sempre fatto questo e adesso impari anche a fare altro, e persino impari a non fare. Perché rischiamo poi di perdere il senso del fluire della vita. Mi spiego? Il fluire della vita. Si ha un bel dire che i giovani, eccetera, eccetera, eccetera. Ma guardate che nella vita consacrata di oggi avere 50 anni è quasi una maledizione, Perché oltre a dover tirare tutto il carrozzone, ti vengono a dire anche che sei un giovincello. E quando poi tu vai negli archivi del convento, del monastero di Orazione, alla mia età i miei padri avevano già fatto di tutto, di più, e già avevano già combinato tutti i loro guai. E molte volte dici, ma è ancora giovane, quanti anni ha? 50, insomma, non esageriamo, è già in menopausa, quindi dato che è giovane. C'è una sorta di gerontocrazia tremenda, che è mancanza di fiducia nella vita. Quando noi facciamo memoria del concilio, con quello che il concilio ha chiesto alla vita consacrata, cosa ha chiesto alla vita consacrata il concilio ecumenico Vaticano II, di cui facciamo quest'anno memoria giubilare? Ci ha chiesto di recuperare le nostre radici carismatiche, che, attenzione, non è il carisma. Sapete, il carisma è una cosa che c'è e non c'è, è come la lava fenice, c'è e non c'è. Ma le radici carismatiche sono questa disponibilità a essere profeti, ed ecco la parola di Papa Francesco. Quando Papa Francesco è stato interrogato sul tema della vita consacrata, ha detto: la vita consacrata non è una vita radicale, è una vita profetica. Vale a dire, noi non siamo sposati, abbiamo rinunciato al matrimonio, per quale motivo? Per poter morire in qualunque momento. Giusto? Per poter rischiare la nostra vita. Se uno ha moglie e figli, come i miei due fratelli, non può dire: beh, calma, ho dei figli da crescere. Noi non abbiamo questo. La nostra vita è profetica perché è una vita esposta, disponibile, capace di rischiare sul futuro di Dio. Simpatica come cosa. Mentre i matrimoni naufragano, i matrimoni più sicuri sono le professioni perpetue, perché a noi non ci tocca nessuno, giusto? Chi vi tocca a voi? L'idea è che, essendo professe della congregazione, bisogna accudirci, curarci, le vacanze, le visite alle famiglie, eccetera. Mentre la gente nel mondo fa fatica ad arrivare a fine mese, a noi ci pensa l'economa, poverina. Quindi il matrimonio più certo, più sicuro, ormai è la vita consacrata, dove rischiamo di perdere il contatto con la vita reale, proprio noi che dovremmo essere profeti di un'attitudine continua al rischio, al dono, alla scommessa, la profezia. E questa vita profetica tocca anche la capacità di portare a compimento la nostra vita personale e anche le nostre istituzioni. Non bisogna salvare a tutti i costi le nostre istituzioni, dobbiamo salvarci l'anima. Cioè, dobbiamo poter dire davanti a Dio, siamo stato fedele al dono di una vita ricevuta perché fosse ridonata. È l'amore che fa la differenza. Il dono, la gratuità. Quindi non preoccupiamoci di ciò di cui non dobbiamo preoccuparci. È quasi certo che tra 20 anni delle Giuseppine non so che cosa potrà rimanere. È certo, e questo lo posso dire, che nel giro di 10 anni noi benedettini chiuderemo almeno la metà dei nostri monasteri, anzi chiuderanno da soli, non avremo neanche l'onore di chiuderli, si chiuderanno da soli. Ma il problema non è di quanti monasteri sopravviveranno, ma di quanti monaci saranno capaci di vivere fino in fondo la loro fedeltà a Dio e all'umanità. Il punto della meditazione di oggi pomeriggio. Siamo disposti, perché stamattina abbiamo parlato di libertà. Ora, il grado di libertà, secondo il Vangelo, è sempre direttamente proporzionale alla disponibilità a morire. Cosa dice Gesù? Gesù dice, per questo sono venuto, per dare la vita. Cos'è la nostra vita consacrata? Dare la vita. Ma per dare la vita e darla fino in fondo, dobbiamo essere liberi dalla paura di morire. Dobbiamo superare la paura che certe realtà a cui siamo abituati, a cui siamo attaccati, non ci siano più. La cosa importante è perseverare sino alla fine nel dono della propria vita e possibilmente di aiutarci a farlo. Fraternamente. Ormai è chiaro, a nessuno più interessa se noi abbiamo una scuola, se noi abbiamo un collegio, se noi abbiamo un ospedale, non interessa più a nessuno. E qualche volta se interessa a noi è perché abbiamo paura di ritrovarci tra di noi. Quando invece la grande testimonianza della nostra vita è una vita di comunione reale. Quanti di voi sono andati in crisi quando hanno dovuto perdere tutta una serie di cose che facevano e ti ritrovi in comunità? Con delle sorelle insopportabili e viceversa. Ma quanto ci siamo formati a vivere in comunità realmente, quanto invece la comunità era il piede a terra per andare a fare tutte le nostre cose e poi ci si ritrovava per dire un po' l'ufficio, per mangiare e su per giù. Ma nessuno si farà suora per avere un piede a terra, perché ormai c'è l'ordo virginum, c'è l'ordo hereditarum, le forme della vita consacrata ormai sono tutte, diciamo, pendono dall'altra parte, cioè di forme personali in cui ciascuno poi fa liberamente quello che sente di fare, pur vivendo una piena consacrazione a Dio. La sfida della nostra vita consacrata è invece una testimonianza di capacità reale di comunione e di cospirazione, a cui rischiamo di non essere né abituati né formati. E capisco che si fa più fatica, eh? Quindi, sorelle, chiedetevi personalmente, io sono disponibile realmente a veder morire quello cui sono abituata, che abbiamo sempre fatto, per mettere insieme una speranza di vita a partire da quello che siamo, che poi significa una cosa molto semplice: volerci bene, volerci bene. Mi dico sempre a San Giuseppe che che l'apostolato è fare l'uncinetto. Allora, l'uncinetto, andate al parco con l'uncinetto. E non ti dà di portineria qui, ma chi viene qua in portineria? Aspettare chi? Le suore anziane si prendono la dose dell'uncinetto, vanno al parco gioco, sono le marocchine, le cingalesi, e lì bisogna testimoniare. Non è più pensabile che noi come consacrati aspettiamo che il mondo venga da noi, offrendo dei castelli in cui la gente sente a disagio. In questa casa mica possono avere dei bambini, tutto così pulito, fa una gran confusione, e credo che le sorelle vanno subito in agitazione. Abbiamo delle case che siamo dei cimiteri, compresa la nostra, per carità. Vi faccio questa battuta: un giorno dopo Palladesarpa è quando i malgari scendono dai monti, dagli alpeggi, e allora abbiamo invitato alcuni malgari: voi quando scendete Palladesarpa passate da noi che prendete un caffè, e così vi salutiamo, perché poi ci vediamo all'altra estate, insomma. E vabbè, hanno preparato il caffè in casa nostra, eccetera, il refettore, e sono venuti, appunto, c'erano la famiglia, insomma, la nonna, i bambini, come venne a me. E poi vabbè, vi facciamo vedere la casa, perché abbiamo visto la nostra casa, abbiamo visitato, eccetera, e la signora, la nonna, diciamo, la famiglia, dice: ma padre, dice, ma chi è che vi fa le pulizie? Noi non abbiamo nessuno che ci aiuta né per la cucina né per le pulizie. Ho capito che voleva dire: insomma, è troppo pulito qui, eh. Ora, per stemperare la cosa, per non dare troppo peso, ho detto: beh, ma sai, noi non abbiamo bambini. E lei mi ha risposto: ma neanche noi. Però chiaramente la nostra casa è, insomma, uno entra già in punta di piedi, non sa dove mettersi, eh. Perché siamo tutti zitelli, se volete. E allora, forse siamo noi che dobbiamo fare un passo verso. Anche una suora di 80 anni può fare l'uncinetto, può fare la maglia accanto alle persone fuori. Che gli impedisce di uscire da questi castelli? Chi ce lo impedisce? La riservatezza della vita consacrata? No. Ora, il Concilio ci ha spinto fuori. Papa Francesco ci dice: uscire, guadagnare terreni di condivisione. E voi sapete che quando noi riusciamo a fare questi passi siamo più felici. Ed è chiaro che poi quando una suora felice rientra a casa, dove trova delle suore felici che rientrano a casa, tutte sono più felici. No? Invece molte volte noi sacrifichiamo la nostra felicità per tenere in piedi un monumento in cui siamo tutti infelici, che è una cosa alquanto assurda. immaginare che possano tornare quei tempi che in passato ci hanno dato un po' di verbo, non è pensabile, perché il Signore ci aspetta nella realtà, non nell'immaginazione. Quindi, sorelle, chiedetevi con rigore e con onestà quanto sono disposto io, in prima persona, a rinunciare a tutta una serie di sistemi di vita che chiaramente sappiamo che non ci portano da nessuna parte. Anche perché, qual è il dramma che noi stiamo vivendo? È da anni che diciamo bisogna cambiare, ma non siamo ancora stati capaci realmente di cambiare. Perché poi, quando si discute una comunità, la risposta è: ma noi abbiamo sempre fatto così. Si è sempre fatto così. Ma si è sempre fatto così non è fedeltà, è attaccamento. La distinzione è: la fedeltà è movimento. E da dove la imparate voi la fedeltà? Nelle vostre coetanee. Guardate le donne della vostra età, che da madri sono diventate nonne, sono state bisnonne, e hanno dovuto mutare il loro modo di stare al mondo. No? E non è facile per nessuno. E noi invece confondiamo la fedeltà con l'attaccamento a noi stessi. E questo diventa la nostra tomba. E nessun superiore può, nessun consiglio, nessun superiore, nessun papa, direi, può cambiare se le persone non accettano di entrare in un processo reale di cambiamento. E cambiare è morire. Quindi ritorno alla questione: accettiamo di morire? Buon pomeriggio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.